Mentre restate in piedi, fratelli, leggiamo alcuni versi nel Vangelo secondo Matteo, capitolo 9, verso 35-38. Matteo, capitolo 9, dal verso 35, leggiamo fino al verso 38. Gloria a Dio. Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle, ne ebbe compassione perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è grande, ma pochi sono gli operai. Pregate dunque il Signore della messe che mandi degli operai nella sua messe. Amen. Accomodatevi, fratelli. Ora, nel leggere questo testo, tre domande sono venute nella mia mente. Tre domande semplici. Cosa vedi? Cosa avverti? Cosa farai? Cosa vedi? Cosa vedeva Gesù? Il testo dice: il Signore andava dappertutto, nelle città, nei villaggi, insegnando, nei luoghi religiosi, ma dovunque si trovava. E poi il verso 36, vedendo le folle. Folle, gente. Ma per Gesù non era gente e basta, non era solo persone sconosciuti, persone che magari non gli creava nessun effetto. Lui vedeva le folle in un certo modo, una certa maniera. In questo testo dice che lui vedeva le folle come pecore che non hanno pastore. Cosa vedeva Gesù? Come vedeva Gesù? Cosa vedeva Gesù in certe circostanze? E capitava nel ministero di Gesù di vedere cose che altri non vedevano, magari che non notavano, o se lo vedevano non si interessavano più di tanto. Penso per esempio un giorno quando il Signore si trova in una sinagoga in giorno di sabato e vede lì una donna tutta curva. La vede come una donna che ha bisogno del giorno di riposo, essere guarita e liberata dalla sua afflizione. E nonostante fosse il giorno di sabato e Gesù era consapevole di quello che sono diventate le regole rigide di uomini religiosi, i quali addirittura dicevano che fare del bene a un essere umano era considerato lavoro. E Gesù tranquillamente, serenamente, vede una necessità in quel giorno, non di, come dire, rafforzare una prescrizione umana, ma la necessità di aiutare un essere umano. Vede questa donna come una donna che ha bisogno di essere guarita e la guarisce. Ma come vedeva Gesù diversamente di come il capo della sinagoga vedeva quella donna? Vedeva quella donna come una persona che ha scelto il giorno sbagliato di chiedere un miracolo. Come si vedono diversamente le cose? Il capo della sinagoga vedeva in quella donna qualcuno che ha creato insieme a Gesù naturalmente disordine. Ci sono 6 giorni per venire a essere guarite e tu vieni in questo giorno. Lui vedeva le regole, lui vedeva certe prescrizioni. Gesù vedeva una donna che aveva bisogno di riposo. Un'altra volta Gesù entra in un luogo, la piscina, la vasca di Betesda, E lì c'erano tanti paralitici, c'erano tante persone bisognosi, perché si radunavano lì ognuno con la speranza che quando quella volta le acque venivano smosse in maniera miracolose, speravano di poter essere quella prima persona di scendere nelle acque per essere guarite. Tanti erano i malati. Eppure in mezzo a tanta gente Gesù, dice la scrittura, vide un uomo paralitico, 38 anni. È vero che Gesù vede le folle, ma Gesù vede anche te, vede anche me, vede il nostro dolore, la nostra afflizione, vede la nostra situazione, conosce la nostra circostanza, ci vede. Perché quando Gesù vedeva le folle, vedeva le persone, vedeva necessità, ma vedeva anche un'opportunità. Una volta il Signore, sappiamo, in Giovanni capitolo 4, si trova presso un pozzo e vede venire una donna samaritana. Vede una occasione di aprire un dialogo. Vede un'anima che ha bisogno di ricevere qualcosa, perché è strana che a quell'ora del giorno si venga a attingere l'acqua. Era mezzogiorno, il momento più caldo, non era il solito momento dove le donne venivano per attingere l'acqua, si faceva con il fresco, non a quell'ora. Gesù vede, comincia a aprire un dialogo, e sappiamo come finì la storia. Gesù chiede acqua da bere, quella donna rimane impressa: tu che sei uomo, che sei giudeo, chiedi a me. E poi Gesù gli offre l'acqua della vita. Quella donna samaritana accoglie quel dono, torna in città, racconta di aver incontrato qualcuno che disse tutto della sua vita, sarà lui il Messia, e tutto il paese esce. E molti credettero, prima a motivo della testimonianza della donna, ma poi la stessa gente disse: noi crediamo non tanto più per quello che tu hai detto, perché siamo andati, abbiamo sentito, abbiamo visto. Gesù vedeva le folle, vedeva le opportunità. Signore vede ognuno di noi. Sapete, in quel stesso brano di Giovanni 4, mentre Gesù è alla fine del dialogo e la donna sta andando via, la donna samaritana, arrivano i discepoli e loro vedono che Gesù stava parlando con una donna. E dice la scrittura, è apparso una cosa strana che il Signore parlava con quella donna. Non riuscivano a vedere altro che una cosa insolita. L'unica cosa che loro vedevano era questa stranezza, c'era una barriera culturale, c'era una barriera di genere, non riuscivano a vedere che sì, forse il Signore stava evangelizzando, forse il Signore stava parlando del regno di Dio come Gesù faceva d'altronde, ma non riuscivano a vedere oltre, avevano una visione limitata. Era una visione condizionata da tanti pregiudizi sociali. L'unica cosa che potevano vedere o pensare è che Gesù era lì tutto il giorno e non aveva da mangiare. E dissero: Signore, mangi qualcosa. E Gesù disse: il mio cibo è quello di fare la volontà del Padre. Non riuscite a vedere? E Gesù dice alla fine di quel brano, non dite che mancano ancora dei mesi per la mietitura, dico anzi alza gli occhi e vedi che i campi sono già bianchi. Non riuscivano loro a vedere i campi bianchi, loro vedevano una donna samaritana. Cosa strana, non si deve parlare con quella donna. Cosa vedi? Cosa vediamo? Gesù ha visto me e ha visto te. ha visto che eravamo pecore anche noi stanche, smarite, ha visto che eravamo curvati, afflitti, appesantiti dal peccato, ci ha visti mentre nessun altro ci pensava, ma Lui è venuto a interessarci come si è interessato di quel paralitico. Eravamo magari noi isolati, messi da parte, ma Gesù è venuto per raggiungerci. Sembrava strano che Gesù voleva salvare me e te. Gloria a Dio che lo ha fatto. Gloria a Dio, perché il Padre dal cielo, vedendo l'umanità, ha mandato il suo unigenito figlio per salvarci. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio. Cioè, vedendo il mondo, Dio disse: io devo dare il mio figlio per salvare il mondo. Perché la Bibbia continua qui, nel testo che abbiamo letto: vedendo le folle, ebbe compassione. Cosa vedi? Cosa avverti? Gesù avvertì compassione. Ora non so se Gesù vedeva diversamente le cose perché aveva compassione già, probabilmente la sua compassione influenzava come lui vedeva e guardava e considerava gli individui, ma io posso anche dire che quello che Gesù vedeva produceva qualcosa: compassione, non indifferenza, non un senso di non è compito mio, non mi voglio lasciare coinvolgere, sarà qualcun altro che ci penserà, ma Signore, vedendo, ebbe compassione. Compassione. Tante sono le cose che possiamo dire per definire questa parola, ma semplicemente è sentire, avvertire, identificarsi nel bisogno del dolore altrui. È quasi che il problema dell'altro lo sento come se fosse un mio problema. Il dolore dell'altro io lo avverto. Non posso non essere toccato da ciò che vedo. Nella lettera agli Ebrei, parlando di Gesù come colui che è alla destra del Padre in ruolo di sommo sacerdote, dice che nella Bibbia, traduzione italiana, egli simpatizza con noi. Altra traduzione dice: è toccato dalle nostre infermità. Cioè è un sommo sacerdote che guarda, che vede e non può non coinvolgersi per aiutarci, per soccorrerci, per assisterci. Che bello! È il cuore del Signore avverte compassione. Chiedo a me stesso: ma io cosa avverto? Quando guardo intorno alla gente, alle folle, che sentimento nasce in me? Forse i miei occhi non guardano la folla, non guardano la gente, non guarda le necessità, non si rende conto del bisogno. Forse i miei occhi guardano per vedere cosa posso ottenere. La Bibbia dice, parla della concupiscenza degli occhi. E quindi se io guardo per ottenere quello che avvertirò, è un amore spietata per il denaro, per accumulare, per diventare più ricco. Se i miei occhi vedono occasioni di salire di grado nel livello sociale, io potrei avvertire invidia e gelosia nei confronti di un altro. Signore, ti prego, Signore. Voglio vedere ciò che tu vedi, voglio avvertire ciò che tu avverti, perché nel vedere questa gente, l'hai visti come pecore che non hanno pastore, e un giorno hai visto me in difficoltà e ne ebbi compassione. Non hai detto: ma forse merita la vita che si è scelto per sé, merita, no? Di trovarsi in quella realtà, merita. No, Signore, Tu hai guardato, hai visto, e la Tua compassione ti ha spinto di essere così coinvolto che hai rinunciato alla gloria. Se eri disposto a scendere in mezzo a noi, diventando uomo, compassione. Grazie, Signore. Cosa vedi? Cosa avverti? Cosa farai? Terza domanda, mi avvio alla conclusione. Cosa farai? Gesù suggerisce qualcosa in questo testo da fare. Vedendo le folle, ne ebbe compassione, perché erano stanche, sfinite come pecore che non hanno pastore. Verso 37, allora disse ai suoi discepoli, perché io vedo la folla in questa maniera e avverto che bisogna fare, intervenire, essere coinvolto, vedo che la messe è grande, ma vedo che gli operai sono pochi, e cosa devo fare affinché questa situazione cambi? E Gesù dice: prega. Pregate dunque il Signore della messe, che manda degli operai nella sua messe. C'è una moltitudine da raggiungere. Chi li raggiungerà? E Gesù dice: prega. Prega affinché questa folla sia raggiunta. Pregate affinché questo popolo sia curato, aiutato, assistito. Pregate. Sapete che la Bibbia dice, a volte noi ci chiediamo giustamente, qual è la volontà di Dio per la mia vita? E ci sono alcuni versi nella Bibbia dove è chiaramente espressa, questa è la volontà di Dio. E uno di queste espressioni è che è la volontà di Dio che si facciano preghiere, suppliche per tutti gli uomini, iniziando da quelli che sono in autorità. Perché la volontà di Dio è che tutti siano salvati. Fratelli, dobbiamo pregare per la salvezza dell'umanità. Dobbiamo pregare. Quante volte noi eleviamo preghiere per tanti bisogni e tante necessità? Preghiamo, Signore, fammi stare bene. Signore, ti prego, provvedimi questo. Signore, voglio avere questo. Signore, dammi questo. La nostra preghiera. Perché i nostri occhi vedono le nostre necessità materiali, vedono quello che sono le cose che noi vorremmo. Ma qui Gesù dice: c'è un grande bisogno di pregare per gli operai, perché tanti sono nella folla che hanno bisogno di essere raggiunti. Sapete che Gesù ha risposto alla preghiera del Padre. Sì, il testo dice: pregate dunque il Signore della messe. Un'altra traduzione dice: pregate il Padre della messa, affinché spinga degli operai nella sua messe. E Gesù fa questa richiesta, esortazione, perché lui era il frutto dell'espressione del desiderio del Padre. Isaia ne fa cenno nel capitolo 6, parlando a livello individuale, no, della voce che lui sentì. Lui vide il Signore, sappiamo, e nel vedere la gloria, la santità di Dio, si è sentito così sporco, così insufficiente. Disse: guai a me, sono un uomo di labbra impure. Ma poi il Signore lo toccò, lo purificò e cambiò anche il suo linguaggio, perché ora purificato, liberato, crede di poter essere usato. E il testo continua: chi andrà per noi? Chi manderò? E il profeta dice: eccomi, manda me. E nella lettera agli Ebrei leggiamo un testo riferito a Gesù. Cosa? Padre, tu non hai voluto né sacrifici né olocausti, ma mi hai preparato un corpo. È scritto nel rotolo che tu mi hai preparato un corpo. Ecco, io vengo per fare la tua volontà. E se mi permettete, il Padre è la prima agenzia missionaria, e Gesù è il primo missionario. E che salto ha dovuto fare? A volte missionari vanno in altre nazioni, vanno in altri continenti, il salto di Gesù fu, non in inglese diciamo cross-cultural, cioè entrare nella cultura di un'altra. Gesù ha dovuto entrare in una dimensione diversa. Dall'eternità è sceso nel tempo. Da vivere una vita senza limitazioni, egli si è sottoposto ai stessi limitazioni da lui volute e create. Perché? Perché la messa era grande, gli operai erano pochi, perché vedeva me e te smarrita, curvata, paralitico, abbandonato da tutti, e non poteva non coinvolgersi. E si è intromesso nella storia, e un giorno si è intromesso nella nostra storia, perché ha avuto compassione. Questo ha fatto. Cosa farai io? Farai tu? Cosa farei io? A volte preghiamo al Padre, dammi, provvedimi, fammi. Stasera, stamattina, perché non chiediamo e facciamo questa preghiera? Padre, usami. 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 Affinché nel vedere la folla, nel vedere la gente, possa avere compassione. Posso vedere un'opportunità, un'occasione, una necessità. Aiutami, Signore. Di non vedere solo certe cose, no? I discepoli vedevano, oh, che sta facendo Gesù a parlare con una donna samaritana. Diciamo la verità, fratelli, a volte quando vediamo certe cose pensiamo sempre al male. Fatelo dire da uno che è un po' pessimista. Con la vecchiaia si peggiora. Che Dio ci aiuti, vediamo la pagliuzza nell'occhio del fratello, vediamo quella punta, quella virgola della legge che non è stata rispettata, il volume è troppo alto, la luce era troppo forte, c'era un segno che magari qualche cosa che non andava. Signore, aiutaci di non vedere certe cose che alla fine sono frutto solo di visioni nostre umane, formate nel tempo, diventando tradizione culturale. Ultimamente ho sentito qualche fratello che gli è stata fatta una domanda, no? Dice, noi siamo in Italia, così, colì, colà. Questo fratello ha risposto, noi abbiamo viaggiato tutto il mondo, e abbiamo scoperto in tutto il mondo che Gesù non ha problemi di superare realtà culturali. Noi sì, perché vediamo che non si può parlare con una donna giudea, non si può guarire in giorno di sabato. E guardando così perdiamo tante occasioni, tante possibilità. Signore, dammi i tuoi occhi. Signore, dammi il tuo cuore, dammi la tua visione, perché alla fine, fratello, sorella, il Signore ci ha salvati per grazia, non per nessun merito. Ha avuto pietà di noi, non lo dimentichiamo. E il Signore ha avuto tanta bontà e tanta pazienza con noi. E vogliamo dire, Signore, se noi possiamo essere strumenti nella salvezza degli altri, questo è ciò che tu vedi. Questo è la visione che condiziona tutte le altre tue scelte. Vero o no? Il Signore era condizionato, il mio cibo è quello di fare la volontà del Padre mio. Io sono venuto per cercare e salvare chi era perduto, aveva questa visione, e questa visione lo dettava nelle sue scelte, nel suo operare, nel suo guarire nella sinagoga il giorno del sabato. Non stava lì a pensare, sarei scortese, no? Il capo della sinagoga mi ha invitato, dovrei essere politicamente corretto, conosco la sua posizione e quindi dovrei rispettare, non guarire nessuno nella sua sinagoga. Gesù non guardava per ottenere il favore dell'uomo religioso, guardava un'anima da salvare. Lo faceva sempre con educazione, non entrava in polemica, ma quello che doveva fare lo faceva. E grazie a Dio, fratelli, perché il Signore ha fatto quello che ha dovuto fare per salvare noi. Immagine se il Signore o lo Spirito Santo avesse ascoltato chissà chi, quelli che dicevano: ma lascia stare quel ragazzo, lascia stare quella ragazza, ma lascialo perdere, forse per la salvezza, per il ministero, per fare qualcosa in chiesa, ma lascialo perdere, quello là c'ha i grilli per la testa, quello non lo potrai mai controllare. Ma il Signore, guardando, vedendo, ci ha salvati e ci vuole usare. E noi ci sottomettiamo a Lui, ci lasciamo modulare, ci lasciamo formare, ci lasciamo istruire da Lui, perché anche noi vogliamo vedere le folle come un campo bianco, come anime che devono essere raccolte, consapevoli che gli operai sono pochi, ma con la preghiera che non solo Dio spinga qualcuno, ma che Dio possa spingere anche qualcuno di noi. Ma non ti spaventare, non pensare che il Signore deve spingere oltre oceano, ma forse il Signore ti vuole dare quella piccola spinta la prossima volta che vai a fare la spesa, o la prossima volta che vai dal gommista, dal meccanico, la prossima volta che vai dal parrucchiere, dal barbiere, e ti spingerà in quel campo per fare un invito, per condividere una parola, per fare un invito a caso, accettare un invito a casa loro. Che bello, fratelli, quando le persone ci aprono le loro case e possiamo entrare, prendere un caffè. Se il caffè ti fa male, prenditi un orzo, magari un tè. Ma stare insieme per parlare di Gesù, perché il Signore non ci ha chiesti di rimanere chiusi, isolati, ma il Signore ci chiede di pregare il Padre affinché ci spinga in mezzo alla folla, in mezzo al campo, in mezzo alla raccolta. Perché, fratello, sorella, guardiamo bene, c'è gente che ha bisogno del Signore. Che Dio crea in noi qualcosa da avvertire molto forte, compassione. E Dio ci dia grazie di dire: Signore, usa me. Ci alziamo in piedi, diamo lode e gloria al Signore. Alleluia.